si stanno moltiplicando in una certa misura i casi in cui qualcuno che arriva a messa poi chiede alla comunità qualcos'altro, ma non tanto nel senso di far qualcosa, magari anche, ma soprattutto qualcuno che ritorna dopo anni di distanza o torna da una ricerca che sta facendo di un nuovo modo di essere cristiano e mi chiede cosa deve fare per capire di più la fede, per entrare di più nella comunità. E molte volte, con tutta la paura del caso, io gli dico sempre: venga a messa, non ho altra risposta da dare, no? Venga a messa e guardi, partecipi, continui a scavare nella messa, perché lì il Signore si rende presente, si manifesta ai Suoi, lì troverà degli uomini e delle donne che vengono chiamati dalle loro case, dalla loro vita, e vengono riuniti e trasformati dalla parola e dal gesto di Gesù. O succede questo oppure non si capisce cos'è il cristianesimo, appunto. Il corpo di Cristo, lì, appunto. Lì si manifesta, mi pare, il tema della trasfigurazione, no? Lì la luce, la gloria nascosta nel corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. La fede consiste nel vedere la luce segreta che c'è in questo gesto e che c'era nell'uomo Gesù, appunto. No? La luce segreta che dà accesso al mistero di Dio e rischiare il mistero dell'uomo. Quando io, a forza di guardare Gesù, scopro la gloria dell'uomo, allora la fede, appunto, s'accende. È una luce, ma è la gloria di Cristo che s'accende nel mio cuore. Come diceva Paolo nella seconda lettura, avviene, diremmo, il progetto di Dio. Dio ci ha chiamati con una vocazione santa, secondo quello che ha in testa, il suo proposito, e secondo la sua generosità verso gli uomini. Ci ha chiamati una vocazione santa, grazia che ci è stata data in Cristo Gesù, sentite, fin dall'eternità, fin dall'inizio. Ma è stata rivelata solo ora con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Questo è il piano di Dio. C'è uno splendore, una luce di Dio che in Cristo Dio vuol fare brillare nel corpo degli uomini. Questo è il disegno di Dio. E che appare quando Gesù viene come Salvatore nostro. Egli ha vinto la morte, ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo. Allora, mi sembra appunto che il Vangelo abbia proprio questa figura di corpo. Nella gloria del corpo di Cristo si rivela il Vangelo per l'uomo. La buona notizia per l'uomo è questa, che noi siamo stati creati nella grazia del Figlio. La grazia di Cristo ci è stata data fin dall'eternità. Dio ci vede, ci concepisce, ci costruisce dal fango della terra, da sempre nello splendore della sua grazia, nella gloria dell'amore. L'amore che Egli ci dà ci rende splendenti, appunto, ci trasfigura. In Gesù, nella sua incarnazione, nella sua vita tra noi, si manifesta quella grazia misteriosa che opera a favore dell'uomo fin dall'inizio. Il corpo di Cristo è l'emergenza nella storia di quella grazia con cui Dio pensa e crea l'uomo da sempre. E si manifesta così, dapprima nella vita di Gesù. Lo splendore giace nascosto nell'umiltà con la quale Dio riveste la nostra umanità. Chi è Gesù? È Dio che fa l'uomo, si riveste a fondo della nostra umanità, si spoglia delle sue prerogative divine, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, fino alla croce, alla morte di croce, per rivestire nella resurrezione la vera umanità piena di gloria che Dio ha preparato per Adamo e per tutti i suoi figli. la resurrezione di Cristo è l'umanità gloriosa, è l'umanità vista dagli occhi di Dio, è l'umanità a cui gli occhi di Dio destinano il corpo di ogni uomo. Allora si capisce se questo è il piano di Dio, si capisce la logica della trasfigurazione. L'episodio della trasfigurazione è un'anticipazione sulla via verso Gerusalemme, verso la morte. È un'anticipazione della risurrezione, è la rivelazione di tutto il piano di Dio, la presenza di Dio, la nube, riconosce lo splendore che abita nel corpo di Cristo. Dio dice: sì, la mia compiacenza si è posata in questa carne, questo è l'uomo in cui mi sono compiaciuto. E a questa rivelazione rendono testimonianza tutti i testimoni della storia della salvezza: Mosè, Elia, la legge e i profeti, e i tre discepoli, i testimoni del nuovo popolo dei cristiani. Tutta l'economia dell'antica alleanza e tutta l'economia della nuova rendono sotto la nube della presenza di Dio omaggio, riconoscimento alla gloria che splende nel corpo di Cristo. Ecco l'uomo. Questo è il piano di Dio, fare di questo corpo di fango e di terra il mistero del corpo di Cristo, il luogo della divinità. Continuo a dirlo perché noi questo non lo crederemo mai, perché per noi la carne è piacere, è dispiacere, è fame, è orgoglio, è marcire, è morire, è crepare, è nutrire per un po' di tempo. Questo per noi è la carne. Credere che questa carne sia il luogo della presenza, della gloria di Dio, questo è ciò che Dio ci propone. Il piano di Dio è di fare di questo corpo di fango e di terra il luogo della divinità. La gloria del corpo, questo noi dovremmo portare al mondo. La gloria o la glorificazione del corpo è la buona notizia che il Vangelo cristiano rivolge all'uomo, anche all'uomo d'oggi, a costo di essere ridicoli. Notizia questa di straordinaria attualità. Perché questo nostro tempo mette al centro il valore del corpo. È di paradossale attualità, perché il mondo d'oggi pensa proprio che noi cristiani dobbiamo stare zitti perché siamo gli unici a non capire il valore del corpo. Straordinaria e paradossale attualità di questo messaggio cristiano della gloria che Dio offre al corpo dell'uomo. L'incomprensione profonda che c'è tra il mondo moderno e il cristianesimo avviene soprattutto a proposito del corpo. E ci sarebbero mille modi di far vedere questo. È in virtù di una rivendicazione del corpo che il mondo moderno rifiuta il cristianesimo. È la grande critica di Nietzsche, no? Il cristianesimo come platonismo, cioè come disprezzo del corpo e affermazione dello spirito, dell'anima, come affermazione dell'aldilà, come repressione delle passioni, degli istinti, della forza di vivere, della cura del corpo. Ma è il contrario. Cosa abbiamo fatto noi del messaggio cristiano che ha al centro dall'inizio alla fine il corpo? Come l'abbiamo svigorito a tal punto che possano pensare che noi disprezziamo il corpo? Eppure così è successo. L'uomo moderno ci rimprovera, noi cristiani, di avere represso il corpo e non ha del tutto torto. Un certo cristianesimo ha fatto credere che bisognava disprezzare il corpo laddove invece si trattava di trasfigurarlo e di prepararlo al corpo che deve venire. Ho capito la differenza? Il risultato è che dall'odio del corpo e dalla sua mortificazione siamo passati al culto del corpo e all'edonismo di queste città. Francamente, dal mio punto di vista, non è cambiato niente. tra i bigotti cristiani che disprezzavano il corpo. E questa esaltazione ridicola del corpo, non c'è nessuna differenza, secondo me. In entrambi i casi viene negata la vocazione che al corpo viene rivolta di prepararsi a un corpo che deve venire. Non lasciamoci ingannare dal culto del corpo che sta imperando in questa società. Ne abbiamo discusso, mi pare, no? È tanto repressivo quanto il disprezzo del corpo. Perché tanto il culto del corpo quanto la repressione del corpo sono due maniere di chiudere l'uomo imprigionato nella sua condizione. Sono due maniere di impedire all'uomo di aprirsi come uomo in divenire. Non promettono niente al corpo in realtà. Uno lo disprezza e uno lo lecca, ma nessuno promette. E sto parlando non dei filosofi, sto parlando degli usi, dei costumi, delle mode, delle pratiche, in cui nessuno di noi oserebbe vedere queste questioni così grandi. Io credo che molti di voi stiano dicendo quello lì, gli piace fare discorsi profondi. A che servono? A noi sembra che l'infatuazione del corpo di cui siamo vittima, dico vittime perché in città che ci tolgono la comunicazione gioiosa del corpo col mondo, con la città, noi abbiamo un rapporto col mondo ritagliato, tagliato via, impaurito, non gioioso, non aperto, il nostro corpo non comunica col mondo. È chiaro che un'esaltazione del corpo ci induce a leccarci le ferite della nostra pelle, questo è il narcisismo, non un corpo offerto alla comunicazione, un corpo che si lecca perché il resto è ostile, il resto è ritagliato, il resto è invivibile, è disumano, è inabitabile. No. A nessuno di noi sembra che l'infatuazione del corpo di cui siamo vittima mette in gioco queste grandi questioni antropologiche e religiose. Cos'è questo diritto, questo rifugio irrinunciabile? Cosa c'è di male? È innocuo. Tutto questo nutrirci di queste immagini del corpo bello, in forma, del corpo di piacere. Ma sono tutte immagini, sono tutte immagini, sono tutte immagini. E poi le tecniche appunto intervengono quando non esiste il gesto. Vedete che è artefatta la cosa. Tutte le immagini, le tecniche, le scuole per valorizzare le energie e l'armonia del corpo, tutte le vie del benessere, le cure per la salute, come sono presentate. Questi valori che stanno in cima alla scala di queste città. Non affrontano assolutamente, in pratica dico, non in teoria, in pratica, la domanda, un corpo per che cosa? Cioè qual è il senso poi delle tecniche o del benessere, per che cosa? Si dice per star bene nella propria pelle. E come fai appunto a non riconoscere sto diritto a ste poveri diavoli qui di queste società che sono spezzettati, ritagliati dal corpo sociale comunitario? Cosa gli impedisci di leccarsi la pelle? Non ci baderebbero la loro pelle se comunicassero, no? Ma questo modo di valorizzare il corpo è pericoloso, molto pericoloso. C'è il pericolo di questo individualismo narcisista, di questo essere molecole, tutti siamo molecole, chiusi dalla pelle. Vedete, la pelle è simbolica di questo, la pelle è un sacco che contiene certa roba e fa comunicare col resto. Quando il sacco è chiuso, cioè protegge solo quello che c'è dentro, è schifoso. La pelle, appunto, star bene nella pelle, la pelle è un sacco che separa e isola, ma è anche superficie di socialità, di contatto, è al confine tra il di dentro e il di fuori la pelle, no? Ma se uno sta bene a pelle semplicemente perché è ripiegato su se stesso, è un poveraccio. non gira nel mondo come la pelle sua gli soffia dentro, gli annusa, gli indica, gli suggerisce. C'è il pericolo ancora star bene a pelle, c'è il pericolo di una superficialità che ignora il carattere drammatico della vicenda umana. E quindi, per esempio, questa cultura ignora la sofferenza, la malattia, la violenza, la morte. Dopo tu te la scarozzi te, la violenza, la sofferenza, i vecchi da tenere, le malattie da curare, i bambini da pulire, te li tieni. La cultura no, la cultura si fa star bene a pelle. Il pericolo di un materialismo che tratta bene apparentemente, ma che tratta il corpo come una cosa e non lo riconosce invece come il luogo della rivelazione della persona. Guardate cos'è una mano, appunto. Una mano è la persona che si esprime, no? Guardate cos'è il volto, il sorriso, la parola, la sessualità. In realtà, appunto, il corpo è il luogo del legame, della comunicazione col mondo e con gli altri. In realtà è sul corpo, nel corpo, che si sta giocando la sorte di questa civiltà. E anche il destino dell'uomo. La sua ambiguità. Il corpo è innegabilmente una realtà ambigua, in parte è una cosa. Io ho un corpo che tra l'altro poi un sacco di volte mi frega e alla fine poi mi fregherà del tutto. È una cosa il corpo. Per un altro verso il corpo sono io. E il gioco nei confronti del corpo è proprio questa decisione da prendere nei suoi confronti, questa responsabilità, questa costruzione di sé nel corpo, appunto. E il corpo nella sua ambiguità ci lancia una sfida. Il corpo sarà il luogo di una alienazione, di una deriva mia inevitabile in questo mondo, oppure il corpo come legame che salva. Per dirla col vecchio Platone, che diceva che la parola soma, corpo, deriva da sema, semeion, segno, signum. Allora il corpo è tomba, o è segno? È il carcere in cui io devo crepare e per il quale vivo aspettando che m'uccida, o è sacramento di una presenza, appunto, e di una storia? Si comprende l'attualità del Vangelo cristiano, che ha al centro il corpo. Proprio questo corpo di fango e di terra che Dio chiama ad essere a sua immagine e somiglianza, corpo di Adamo chiamato a divenire corpo di Cristo. E questo piano di far diventare il corpo di fango di Adamo il corpo di Cristo giustifica il paziente, incessante dialogo, quella che noi chiamiamo la storia della salvezza, il dialogo di Dio con l'uomo, fino a che in Cristo Dio assume il nostro corpo nella sua ambiguità per farlo risplendere della sua presenza, della sua gloria. E questa promessa che risplende nella morte e resurrezione di Gesù incoraggia il nostro corpo tra le paure del viaggio e le violenze di questa terra a diventare un corpo donato, il corpo per gli altri, un corpo sacramento di alleanza e di incontro, a diventare un corpo come quello di Gesù. Questo è appunto il messaggio cristiano del corpo, lo splendido messaggio che il cristianesimo ha da dare a questo mondo. E non solo messaggio per la verità, non è solo una delle tante promozioni di discorsi, ma il cristianesimo è anche una via, è anche un'esperienza, è anche un esercizio, è anche un lavoro, soprattutto un lavoro di educazione del corpo, una spiritualità appunto. che è spiritualità del corpo, di che cosa è la spiritualità? Alla scuola del risorto. Il cristianesimo è l'esercizio con il quale il risorto prende Adamo dal fango e lo fa cristiano. Questa è la spiritualità. E continua a soffiargli dentro il suo stile di vita, il suo modo di essere, il suo spirito, appunto. Ora, le vie di questa pedagogia o gli esercizi fondamentali della vita cristiana li conosciamo. Non abbiamo tempo di fermarci, ma li conosciamo bene. La via principale è la carità fraterna. Avevo fame, ricordate il risorto, cosa ci dirà alla fine? Ti ho esercitato col fratello nudo, povero, carcerato, ammalato, vestendo, dando da mangiare, aiutando, curando, andando a visitare. Io ho esercitato il tuo corpo a diventare corpo spirituale. La carità fraterna, il sacramento del prossimo, come luogo fondamentale della spiritualità, dell'educazione, della gloria, del lavoro che permette alla gloria di Dio di prendere possesso del nostro corpo. E poi la liturgia, questo splendido, sorprendente lavoro della santa carnale liturgia. La liturgia è un'operazione del risorto che avviene tutto nella carne, nella luce, nei canti, nelle parole, nei gesti, nella comunità. È come se arrivassimo qui a scuola e il Signore riprendesse con le mani a formarci, a aprirci le orecchie per farci ascoltare, aprirci la bocca e farci pregare, cantare, aprirci gli occhi e farci vedere. Questa è la liturgia. Questa scuola nella quale addestriamo il corpo come corpo liturgico, corpo trasfigurato nella partecipazione eucaristica al corpo di Cristo, perché vedete la liturgia che cosa tende ultimamente? Tende a trasformarci nel corpo di Cristo. Prendi il tuo corpo, che è tutto preoccupato della sua pelle, prendi il tuo corpo e donalo ai fratelli. Questa è l'Eucaristia. E poi la preghiera. La preghiera che è un lavoro, noi diciamo, di interiorizzazione della gloria di Gesù, di ciò che fa la liturgia. E tuttavia, notate, anche la preghiera è un'interiorizzazione di corpo. Questo gli orientali lo sanno benissimo. Il corpo nella preghiera è chiamato a divenire cosciente della sua gloria, della chiamata alla resurrezione, della sua resurrezione già in atto. Questo esercizio della preghiera che apre nell'intimo dell'uomo il santuario di Dio, il tempio dello Spirito Santo, attraverso i due ritmi fondamentali del respiro e del sangue. La preghiera è un esercizio attraverso il quale far entrare la realtà del risorto nel respiro. Perché gli orientali, la preghiera del pellegrino russo, la preghiera dei monaci orientali, è un ripetere incessantemente la preghiera a Gesù, quella breve preghiera, nello spazio in cui il respiro entra. Cioè quasi a far entrare il pensiero di Gesù, la parola di Gesù, il mistero di Gesù, nel respiro, attraverso il respiro farlo entrare nel sangue, attraverso il sangue nel circolo del corpo, si diventa cristiani con la preghiera. Vedi che le cose sono molto più realistiche di quello che pensi te o tutti i discorsi strani della spiritualità del cavolo che va su a dire chissà che cosa. Si tratta appunto di lavorare seriamente da uomini, riferendo la nostra umanità a Gesù Cristo. Questa spiritualità del respiro o preghiera del cuore per portare la gloria di Cristo dentro il nostro corpo. Come vedete, il cristianesimo ha una bella strada davanti a sé. Altro che dire che questo mondo distrugge il Cristo, ma siamo noi che non abbiamo più niente da dargli, questo è il guaio. Non è il mondo che non è più cristiano, è che non ci sono più i cristiani. È un po' diverso il discorso, perché se noi torno al discorso di prima, se qualcuno venendo a messa veramente guardasse, veramente vedesse, veramente ascoltasse, veramente pregasse, beh allora uscirebbe da qui qualcuno che ha qualcosa da dare a questo mondo.